Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Oggi volevo lasciarvi due o tre strategie di produttività, di crescita personale e di efficienza sul lavoro. Sono qua che bevo del caffè schifosissimo, in realtà fatto con una moca che avevo qua in casa in montagna, vecchissima, che produce il caffè mica tanto buono. E dicevo, ultimo giorno in montagna, domani si torna giù a Ferrara, sto giù un giorno e poi mi aspetta un bel aereo e vado a Mondello. E che a Mondello? E soprattutto dovete sapere che è la mia prima volta che vado in Sicilia. Sono entusiasta perché tutti dite che la Sicilia è bellissima e lo penso anch'io, anche se non ci sono mai stato. E quindi Mondello, tra l'altro, deve essere un posto super bello. A Mondello ci sta uno dei soci di Marketers, Emanuele Modeo, di un'altra società, non Marketers proprio, ma quella che gestisce i clienti. E a Mondello abbiamo un ufficio e dei collaboratori e dei dipendenti di Marketers. E quindi stiamo andando là per formare un po' le persone, lavorare con loro e quant'altro. Mondello è favolosa, meravigliosa Mondello, grande Laura, grazie. Quando resto in Sicilia circa una settimana, ma più per lavorare, perché ci chiuderemo in casa e lavoriamo a Marketers World, perché ragazzi, organizzare un evento da 1000 persone, che è il target che ci siamo posti, è tanta roba, sia a livello lavorativo sia a livello emotivo, no? Perché l'idea di gestire una cosa così grande, comunque nel paracongresso di Riccione, che è una delle location più belle, sia da organizzare che da metabolizzare a livello di preparazione, di speech. Pensate che dovrò parlare comunque diverse ore, no? Immaginate di preparare un discorso per diverse ore. Ci stava che abbiamo fatto appunto il corso di public speaking qua in montagna 2 giorni fa, e non che non avessi mai fatto dei public speaking, però diciamo che fare un corso con un professionista che magari forma politici, aziende e quant'altro ti dà quella spinta in più, sia a livello strategico sia a livello di conoscenza, padronanza, no, delle tecniche, che dici meglio farlo che non farlo. E tra l'altro, ragazzi, tanti di quelli che lavorano con noi non hanno mai parlato su un palco e arriveranno a parlare a questo evento per la prima volta, primo evento davanti a 800, 1000, 1200 persone, ora vediamo quante persone portiamo in sala. Quindi capite bene il grado di emozione e la difficoltà nell'affrontare un evento di questo tipo. Allora, vi volevo lasciare due strategie al volo. La prima è una strategia che ho tratto da Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso. Ragazzi, se non l'avete letto, leggetelo, perché è uno dei libri di crescita personale e di sviluppo, diciamo, personale, anche a livello professionale, se vogliamo. Uno dei più letti al mondo. Tra l'altro rientra tra i 10 libri più letti nella storia, ed è incredibile come un libro di self-help sia arrivato nella classifica dei 10 libri più letti della storia, tra cui Harry Potter, no? C'è un bellissimo passaggio nel libro di Napoleon Hill, di Pensa, arricchisci te stesso, che lui dice che, non potendo permettersi dei mentor, chi sono i mentor, ragazzi? Sono praticamente delle figure che hanno già fatto quello che voi vorreste fare nella vita e che quindi possono aiutarvi sia a livello strategico sia a livello di vision nell'ottenere i risultati che vi siete prefissati. Quindi immaginate che se volete fargli imprenditori nella vita, avete un amico dei vostri genitori che è un grosso imprenditore e magari cercate di spendere più tempo possibile con lui, quindi magari lavorando gratis, passando del tempo con lui, facendogli domande a pranzo, a cena, quando arriva a casa, eccetera eccetera. Quindi avere un mentor è un vantaggio competitivo sia nei confronti degli altri, ma anche un fattore critico di successo nei nostri confronti, perché ci permette di trarre l'esperienza di qualcuno e farla nostra, saltando delle tappe evidentemente, no? Perché se abbiamo un mentor, lui ci insegna quello che lui ha imparato sulla sua pelle, cosa importantissima. Ora, Napoleon Hill dice: spesso e volentieri non abbiamo la possibilità di avere dei mentor, no? Avere dei mentori, anzi, nel 99% dei casi le persone comuni non è che possono contattare il proprio idolo, che sia un cantante, un imprenditore di successo, Steve Jobs, e chiedergli: sai che c'è, posso farti qualche domanda, posso stare con te più tempo possibile. È molto molto difficile, soprattutto se non avete niente da dare in cambio. Quindi che cosa fare? La cosa principale da fare sono due cose. La prima, banalissima, leggete tanti libri delle persone che considerate dei mentori per voi stessi, no? È semplice, potete accedere alla loro conoscenza, al loro sapere, alle loro esperienze, leggendo le loro parole. Ma la seconda strategia, che invece tratta dal libro di Napoleon Hill, Pensa e arricchisci te stesso, è molto interessante perché ha a che vedere con l'immaginazione. Quindi lui racconta a un certo punto appunto dirò dei personaggi, ma non erano sicuramente gli stessi di cui racconta nel libro perché non li ricordo, però voglio che vi passi la, cioè, voglio che vi arrivi la strategia, non poi i personaggi di cui lui parla. La strategia era questa: nel momento in cui devo affrontare una scelta nella mia vita, mi trovo davanti a un ostacolo, a una problematica, no, a un momento di difficoltà, che cosa posso fare? Mi siedo, come sono qua bello sulla mia panchina, e immagino di avere attorno a me delle persone che reputo per me dei mentori, no? Quindi immaginate che voi siete sulla panchina, avete letto dei libri che riguardano Napoleone Bonaparte, Steve Jobs, eccetera eccetera, e quindi avendo letto questi libri avete la possibilità di immaginare come loro potrebbero reagire a una determinata situazione in cui voi vi trovate. Quindi se vi trovate in una situazione, potete immaginare di avere davanti a voi Steve Jobs, Napoleone Bonaparte, il signor Ford o tutti i grandi personaggi, e non lo so, se siete ovviamente dei medici, studiate medicina, potreste immaginarvi dei medici molto famosi o cose di questo tipo, e potreste addirittura arrivare a dialogare mentalmente, ovviamente a livello immaginario, con questi personaggi di successo, e dovreste immaginare che tipo di consiglio vi potrebbero dare queste persone. E a quel punto lì, che non è un esperimento o una cosa così difficile da fare, no? Perché se conoscete le persone di successo, avete letto le loro biografie, bene o male vi rendereste conto in che maniera potrebbero reagire agli eventi. Io riesco a immaginarmi come reagirebbe Steve Jobs in una determinata situazione in cui mi trovo. Poi magari non faccio la stessa cosa perché io non sono Steve Jobs, ossia non ho magari le palle di Steve Jobs, non ho le risorse di Steve Jobs, ho una visione diversa della vita di Steve Jobs, ma posso immaginarmi cosa mi direbbe Steve Jobs al posto mio, o comunque se ce l'avessi davanti in una determinata situazione. E come lo posso fare con Steve Jobs? Lo posso fare con tante altre persone che mi ispirano. Quindi nei momenti di sconforto, dove ci sentiamo persi, ci sentiamo che abbiamo delle difficoltà a trovare la strada, dovremmo pensare che cosa farebbe questa persona al posto mio, o addirittura arrivare a immaginare di essere davanti a questa persona e quindi riuscire a interagire con questa persona, questo mentore, e chiedergli che cosa dovrei fare. E una volta che avete 5 persone nel vostro, nella vostra mente sedute davanti a voi, è ovvio che potete trarre le vostre conclusioni sulla base delle informazioni o delle cose che vi passano. Spero che questa strategia un po' folle, però molto molto interessante, insomma, perché bene o male sappiamo sempre che cosa dovremmo fare, però per trovare la giusta motivazione, trovare la giusta motivazione non è sempre semplice. Immaginare di avere delle persone davanti a noi che ci spronino a fare meglio e ci dicono io l'ho fatto e ha funzionato, fallo anche te, è ovvio che diventa più semplice poi fare questa cosa. Tra l'altro ve lo consiglio Napoleon Hill, Pensare chi siete stesso, e siccome spesso me lo chiedete vi do un altro libro che secondo me dà tanti spunti, che è Psicocibernetica di Maxwell Maltz, molto 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 bello. Poi altre cose di cui vorrei parlare, una è ciò di cui ho parlato ieri nel gruppo Marketer, se non l'avete già fatto iscrivetevi in Dario Vignali Marketer su Facebook, ed è la strategia del contatto, e vi vorrei far capire perché il contatto è così importante nel marketing, ma in realtà non solo nel marketing, ma in qualsiasi tipo di movimento, di pensiero, di idea che vogliamo diffondere nel mondo. Quindi può avere a che fare sia col marketing di un prodotto, ma sia a che vedere col marketing politico, sia col marketing che ha a che vedere con la diffusione di idee. Se vogliamo, anche le religioni hanno bisogno di marketing per portare le persone a credere e a seguire una determinata religione. E il punto di contatto è qualcosa di estremamente importante. Che cos'è il punto di contatto? Semplicemente quando facciamo sì che le persone passino più tempo possibile a stretto contatto con le nostre idee, il nostro modo di vedere le cose. L'esempio che ho fatto nel post riguarda Harry Potter. Perché Harry Potter? Perché Harry Potter è diventato uno dei libri più letti della storia. Penso che sia al quarto posto tra i libri più letti della storia, e ragazzi, molto molto vicino alla Bibbia. Quindi capite come la Rowling, che è una persona, un'unica persona, ha costruito un intero mondo e ha fatto sì che le persone leggessero 7 libri e si calassero all'interno di questo mondo. Ora, quando voi arrivate a leggere 7 libri di Harry Potter, oppure anche a guardarvi film in un certo senso, avete questa sensazione di esservi calato in un mondo diverso, e la vostra mente, per come è fatta e anche spiegato in Psicocibernetica, ha una grande difficoltà a distinguere tra ciò che è reale e ciò che è irreale. Quindi dopo aver letto 7 libri di Harry Potter, in qualche modo la vostra mente ha la sensazione di aver vissuto in qualche modo, no, questo mondo. Il marketing non è troppo diverso da questo, no? Marco Montemagno dice fate un video al giorno, e lo stesso Casey Neistat o altri vlogger importantissimi di fama mondiale fanno un video al giorno, o un video ogni 2 giorni, un video ogni 3 giorni. Perché è importante fare così tanti video? Non tanto per la quantità, perché badate bene, in realtà penso che conti più la qualità che la quantità in certe situazioni, ma per la quantità di tempo che le persone passano insieme a voi. Quindi c'è un bellissimo detto che dice fate fare a una persona la stessa azione per 60 giorni e quell'azione diventerà un'abitudine, e il cervello di questa persona farà fatica a fare a meno di quell'abitudine. Se voi riuscite ad andare in palestra per 60 giorni di fila, anche solo 10 minuti, il vostro cervello farà una cosa inversa rispetto a quello che fa normalmente. Proverà dolore nel non andare in palestra, a mancare un giorno di palestra, un giorno specifico. Quindi il bello di questa cosa è che se riusciamo a fare per più di 60 giorni un'azione, diventa quasi automatica. E anche una cosa difficile che ci costa, come andare in palestra, diventa molto semplice nel momento in cui lo facciamo per 60 giorni di fila. Anzi, diventa quasi automatico. Allo stesso modo, se voi guardate per 60 giorni di fila i vlog sulla vita di Casey Neistat, la vita di Casey Neistat o dei diversi vlogger che seguite diventa la vostra serie TV preferita, e fate fatica a fare a meno di guardare le loro puntate su YouTube, o i loro testi scritti nel caso non pubblicano video ma pubblicano un tips al giorno o un post al giorno. Allo stesso modo il buon Montemagno ci ha costruito un intero movimento, un movimento di 500-700, non mi ricordo neanche, forse ha già 1.000.000+ di follower su Facebook, no? Un video al giorno, e abitui le persone a guardarti tutti i giorni. E che cosa succede? Che entri in un contesto di intimità con queste persone. Le persone si sentono vicine a te, hanno la sensazione di conoscerti e fai parte delle loro routine giornaliere. Ogni giorno mi guardo il video di Casey Neistat ed è uscito perché mi crea un piacere, no? E poi ti sembrerà quasi di conoscere Casey Neistat a un certo punto. Steffi dice: bastano 28 giorni tutti i giorni per un'abitudine, un mese. È vero, in un certo senso ci sono diverse teorie, c'è la teoria dei 28 giorni, la teoria dei 30 giorni, la teoria dei 60 giorni, la teoria dei 90 giorni. Non è questo ciò che vi voglio trasmettere, no? Non è quanti giorni, è il concetto che sta dietro questa cosa. Se create un'abitudine o riuscite a far creare un'abitudine nella mente delle persone che vi seguono, avete creato qualcosa di importante. Questo è il vero marketing, non è fare una landing page, un opt-in page, convertire, riuscire a vendere una roba da 7 euro e poi vendergli un'altra roba da 37 euro. È quanto riuscite a portare le persone a stare nel vostro mondo, e il vostro mondo può riguardare dei prodotti, dei servizi, un'ideologia politica, un'ideologia filosofica, avete capito, no? O anche la stessa religione. Le religioni sono i movimenti più potenti perché tengono le persone al loro interno da centinaia se non migliaia di anni, quindi potete capire il potere delle religioni. La verità, secondo me, dopo aver letto tanti libri che parlano di abitudini, come cambiare abitudini, in quanto tempo ci vuole, insomma, la verità è che dipende dall'abitudine. Se un'abitudine è molto dura, come ad esempio andare in palestra, perché è, diciamo, uno sconvolgimento per i vostri cicli di vita, perché presuppone che vi vestiate, che vi cambiate, che andiate in un posto che si chiama palestra e ci state un'ora e fate fatica, eccetera, richiede più fatica per il cervello, no? Per costruire questa abitudine, per adeguarsi a questo nuovo stile di vita, in un certo senso. Se invece l'abitudine che volete inserire nella vostra routine quotidiana è bere un bicchiere d'acqua in più prima di andare a letto, capite che è una scemenza. Dopo 21 giorni, 28 giorni, probabilmente vi siete già abituati e non vi costa più fatica e non vi dimenticate della cosa. Quindi, in base all'effort che ci mettete, è ovviamente dimostrato che ci vuole più tempo a seconda di quanto richiede in termini di sforzo e fatica l'abitudine. Se volete smettere di fumare, ovviamente non basta un mese, non è che se smettete per un mese avete smesso di fumare. Perdere un'abitudine che vi portate avanti per anni e anni, ci vogliono mesi, 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 se non anni, ok? Quindi questa, secondo me, è quanto tempo ci vuole. Cioè, la risposta a quanto tempo ci vuole sta nell'effort, nella difficoltà richiesta dall'abitudine che volete acquisire o perdere. Andiamo avanti un po' con le domande. Lo sto finendo ora. Per personal branding su te stesso, che strategia attueresti? Ok, questo è un argomento che possiamo sviscerare un po'. Che cos'è il personal brand e perché è importante il personal brand, e insomma come si fa personal brand oggi? Personal brand è un concetto che arriva dal mondo aziendale. Che cos'è un brand? L'insieme, no, di percezione che le persone hanno derivante dal marchio dell'azienda. Cioè, se io vi dico Apple non è solo un'azienda che fa computer, perché ognuno di noi in qualche modo, se è un utente Apple, ha sviluppato un'emotività nei confronti dell'azienda, no? Se vi dico Algida, magari preferite Algida rispetto a San Benedetto. Capite bene, ci sono dei brand talmente potenti che padroneggiano uno spazio del nostro cervello. Se io parlo di gelati, la San Benedetto ricopre un ruolo ridicolo rispetto ad Algida nella mia corteccia cerebrale, probabilmente, e o comunque il mio cervello attribuisce ad Algida delle qualità migliori rispetto a quelle del gelato San Benedetto. San Montana, scusate ragazzi, San Benedetto è l'acqua, avete ragione, è rispetto al gelato San Montana. Il motivo è semplice, no? Siamo abituati a scegliere una cosa piuttosto che all'altra, abbiamo vissuto dei momenti grazie a un prodotto, quindi abbiamo dei ricordi di noi al mare che mangiamo gelato Algida, molto belli, eccetera, e tutto questo, che non è solo questo, no? Ci sono tanti motivi, crea una percezione riguardo a un prodotto nella nostra mente. Quindi l'azienda ha la capacità di occupare uno spazio nella nostra mente più importante rispetto a quello di altre aziende. Il personal brand non è altro che la trasposizione di questo concetto sulle persone, no? Fateci caso, ci sono soprattutto nel mondo del gossip, ci sono attori che cavalcano l'onda, personaggi politici che cavalcano l'onda, artisti musicali che cavalcano l'onda, e per un periodo definito occupano tanto posto nella nostra mente, no? Già 4 anni fa mi ricordo che Justin Bieber era un fenomeno molto più presente in tutti noi, perché se ne parlava tanto. Ora non dico che abbia un trend crescente, ma occupa meno posto. Allo stesso modo avviene con gli esperti, soprattutto negli esperti, insomma il discorso del personal brand è molto importante, perché se io voglio posizionarmi come esperto di qualcosa nel mercato, sia che sia un imprenditore, sia che sia un influencer, sia che sia invece un libero professionista, o comunque sto cercando lavoro, voglio essere assunto da un'azienda e quindi essere preso come un esperto in un determinato mercato, è importante fare personal branding. Che cosa significa? Significa attuare un insieme di strategie per far sì che io venga percepito, per farvi una metafora, in maniera grande, come se fossi più grosso a livello di entità di altre persone, altri brand che si collocano sul mercato, come se occupassi più spazio sul mercato. È una metafora buona, per quanto un po' ignorante, perché ti fa capire che il concetto di importanza, no? Se uno pensa al mercato del marketing e poi pensa alle diverse persone, dice: cavolo, Dario occupa una bella fetta, non significa che ho la pancia, però sono grosso, no? Nel mio mercato. E come ci arrivi in una situazione di questo tipo? Attuando diverse strategie che hanno a che vedere ovviamente con tutte quelle che sono le regole del marketing, della persuasione, eccetera eccetera. E secondo me alla base del personal brand oggigiorno ci sta la comunicazione, e vi spiego subito perché. Un tempo, per accedere a telegiornali, giornali, radio, lo potevano solo fare le aziende enormi, ok? Chi aveva i budget milionari poteva andare in radio, in TV, in televisione, eccetera eccetera, e quindi poteva arrivare a migliaia, milioni di persone. Le cose sono cambiate, anche le piccole aziende grazie ad internet riescono a cavalcare l'onda dei media, utilizzare Facebook, Twitter, Instagram, eccetera eccetera, per comunicare con centinaia di persone. Però ora capite quanto in realtà sta cambiando questo mondo, e la vera differenza la stanno facendo le persone stesse. Perché un conto è vedere un'azienda che comunica con migliaia di persone e ne siamo abituati, ma immaginate invece quanto è cambiato il mondo delle persone, dove una persona come me, come voi, come alcuni di voi stanno facendo, che mi stanno ascoltando, stanno applicando quello che sto raccontando di volta in volta, hanno la possibilità, ragazzi, avete la possibilità di usare questi strumenti come social media, Instagram, Facebook, eccetera, per comunicare con migliaia, centinaia, decine di migliaia o anche milioni di persone. E questo è travolgente. Capite il potere che abbiamo in mano? Fino a un tempo questo potere lo avevano solo le multinazionali. Da un po' di tempo ce l'hanno le piccole e medie imprese, e solo ultimamente le persone, ragazzi, hanno, le persone normali, hanno la possibilità di comunicare con tutta Italia o tutto il mondo o tutta l'Europa. Ovviamente sta a voi avere il contenuto da comunicare. Se volete diciamo espandere il vostro personal brand nel mondo dedicato alla medicina, quindi volete diventare medici famosi o volete diventare magari esperti ed essere assunti da buone aziende che operano in questo mercato o da buoni ospedali, casi, non lo so, avete capito? Quello che conta è comunicare. Comunicare nella maniera, a livello qualitativo, più alta possibile. Che cosa significa? Che per essere esperti in un mercato dove c'è tanta gente che si vuole posizionare, voi dovete essere i più cazzuti in un ambito. Quindi se un tempo si poteva partire generalisti perché il mercato online era vuoto, e quindi io potevo dire faccio la fashion blogger, oggi la fashion blogger non la può più fare quasi nessuno, perché il mercato del fashion blogger è saturo. Allo stesso modo, oggigiorno forse potete creare il blog generalista di medicina più letto d'Italia, perché ce ne sono veramente pochi. Tra 20 anni non lo potrete più fare, e quindi non potrete più posizionarvi come gli esperti di medicina. Ma però potete fare una cosa: scegliere un segmento di questo mercato, un segmento inesplorato o già esplorato, ma dove c'è poca competizione, e posizionarvi verticalmente in quel mercato. Quindi diventare i massimi esperti di divulgazione sul concetto di radiografia, o il blog sull'igiene orale più letto d'Italia. Allora, se voi andate da una qualsiasi studio dentistico e gli fate vedere, magari a Milano, in una grande città dove contano questi concetti e già hanno una consapevolezza riguardo a internet, e dite a questo studio che voi siete studenti, che vi siete appena laureati, avete fatto un po' di stage, quant'altro, ma avete il blog più letto sull'igiene orale d'Italia, ok? Che è una banalità da mettere su, parliamoci chiaro. Quello studio fa i suoi calcoli e dice: cavolo, se assumo questo ragazzo, non è che sto assumendo solo forza lavoro che mi migliora ovviamente la vita, l'operatività in studio, sto assumendo una persona che mi porta visibilità verso lo studio, clienti, perché ovviamente di quel blog magari un 10% dei lettori sono di Milano, che mi porta autorevolezza perché magari posso mettere il logo dello studio sul blog e dire che lo studio ha lanciato, ha partecipato a uno dei blog, al blog più letto d'Italia sull'igiene orale. Capite, quello che vi sto raccontando è, secondo me, ciò che oggigiorno ha un'importanza incredibile e che tutti ignoriamo. Tutti pensiamo di voler fare i soldi nel digital marketing come influencer, instagrammer, oppure semplicemente ci appassioniamo alla materia convinti di poter diventare ricchi o volendo diventare ricchi o imprenditori, ma non ci rendiamo conto invece delle cose più banali che sono le più potenti proprio in questo mercato. Il personal brand, secondo me, è la svolta completa della crescita professionale. Allorché oggigiorno tonnellate di ragazzi si lamentano che non trovano lavoro, no? E io ogni tanto mi viene proprio da sorridere, perché so benissimo che troverei lavoro così se fossi al loro posto. Il problema di queste persone è che non si rendono conto che i paradigmi, il funzionamento dei mercati sta cambiando dannatamente tanto, ok? Sta cambiando tantissimo, e quindi dobbiamo capire in che maniera muoverci e capire che oltre all'istruzione, alla laurea, alla formazione, ci sono tante cose che contano. Un tempo chi si laureava era il 20, 30, poi 40, poi 50, poi 70% della popolazione. Oggigiorno siamo tantissimi e la laurea non è più un fattore differenziante, non è più un fattore critico di successo, ok? Poi possiamo parlare per ore se la laurea è necessaria o no, dipende cosa volete fare nella vita. Io non mi farò mai operare da un chirurgo che non ha una laurea, quindi se volete diventare chirurghi mi auguro che prendiate seriamente in considerazione l'idea di prendervi una laurea. Ma la laurea non basta, ok? Non può bastare la laurea, vi dovete differenziare su altre cose che sono altrettanto importanti, che è il modo in cui comunicate, quanto spazio occupate nel mercato, ok? Dovete essere esuberanti nel mercato in cui volete inserirvi, sia che vogliate fare gli imprenditori, sia che vogliate fare i dipendenti e trovarvi un lavoro che vi paghi bene. Se avete queste qualità, potete contrattare il vostro stipendio, potete portare un valore allo studio dentistico di cui parlavamo prima, no? Ma ci sono tantissimi esempi che ovviamente è contrattabile e potete arrivare a chiedere tanto a livello di stipendio, perché se io sono un instagrammer con 100.000 follower, di cui il 50% sono italiani e il 20% sono di Milano, se domani mi faccio assumere dal negozio di, non so, ipotizziamo un negozio che parla di moda o di bigiotteria, eccetera, dico: mi dovete scegliere per questo motivo e io ho un 20% di utenza su Milano che li porterò nel negozio e quindi fatturerete di più grazie a me. Oggigiorno non sono tutti i negozi a capire queste dinamiche, ma vi posso assicurare che se vi spingete a capire queste dinamiche e vi riuscite ad aggiornare su queste dinamiche e ad applicarne, nel giro di 10 anni, quando il mercato finalmente arriverà ad adeguarsi, no, rispetto al mondo in cui viviamo, perché qua in Italia siamo un po' indietro anche nelle grandi città, tra 10 anni sarete i vincitori. E mi direte: grande Dario, che me l'avevi detto. Ragazzi, leggo un po' di domande. Queste dirette mi mancavano, sono consigli che valgono oro, grazie mille Dario, figurati Daniele. Ciao Dario, non vedo l'ora di conoscerti, a Marketers World, per esporti tante mie idee. Grandi ragazzi. Evidentemente San Montana deve rivedere il marketing per forza, ragazzi. Per me, quando vedo un bar che a San Montana, dico: madonna, è un bar vecchio, no? Oppure che voleva risparmiare. Come aprire un brand, se lo sai potresti spiegarlo? Questo, ragazzi, è un concetto che cioè una domanda che non ha senso, e non lo dico per cattiveria, perché un brand lo potete creare oggi stesso, no? Voi create un sito web, gli date un nome, ok? Gli create un logo e avete creato un brand. Cioè avete creato il marchio. Ciò che è difficile poi è la comunicazione del brand, far sì che il brand venga riconosciuto dal mercato. Il brand inizia a esistere non quando avete creato il brand, ma quando c'è un audience che lo riconosce, perché sennò il brand esiste solo qua nella vostra mente. Quindi non chiederti come si lancia un brand, cioè come si crea un brand. Il brand lo puoi creare anche oggi pomeriggio. Poi se mi stai chiedendo come lo vado a registrare in camera di commercio affinché nessuno mi possa copiare, quello è un altro discorso. Basta che chiami qualsiasi commercialista o puoi andare in camera di commercio, chiedi, ed è una cosa abbastanza semplice da fare. Se invece mi stai chiedendo come si lancia un brand, quello che conta veramente è imparare a fare marketing per riuscire a portare il brand sul mercato, a far sì che il brand comunichi, no? Dario, come mai non realizzi più articoli nel tuo blog? Credi che non sia per te una strategia efficace? In realtà, Fede, guarda, non c'è una risposta precisa, è più pigrizia che altro. Cioè, oggigiorno so che se faccio una diretta, alla fine della diretta ho totalizzato diverse migliaia di persone che sono entrate, sono uscite, eccetera. Mi costa meno fatica mentale, no? Anche io mi sto allenando tanto per stare davanti alla fotocamera, ed è una cosa che tutti noi dovremmo fare, ne ho parlato in tante dirette, perché è bellissimo, perché ti permette di creare contenuto alla velocità della luce. Se mi metto a scrivere un articolo, uno dei miei, ragazzi, ci metto 7 giorni. Un tempo io mi definivo blogger ed effettivamente la mia vita professionale girava attorno al blog. Quindi potevo, ed era necessario, dedicare tanto tempo alla stesura di articoli, perché era ciò che mi portava i risultati. Oggigiorno faccio l'imprenditore, no? Oppure sto imparando a fare l'imprenditore, perché sono giovane, non è che posso dire sono arrivato. E a questo punto la mia vita professionale è divisa tra conference call, chiamate, gestire le persone, gestire la formazione, gestire i progetti, pensare ai progetti, organizzare, chiamare il paracongressi, un insieme di cose che non mi danno più la possibilità di avere spesso 7 giorni di tempo per buttarmi su un articolo, anche se mi piange il cuore, perché la scrittura natura è ciò che veramente mi appassiona di più di tutto. Non è che mi appassiona più di tutto, i video mi stanno appassionando tanto, però è come se ognuno di noi avesse una vocazione e io sono più efficace nella mia comunicazione scrivendo piuttosto che stare in video, che stando in video. Quindi sì, mi piace scrivere, ma adesso, ora come ora, se posso scrivere, cosa che ho già in mente, preferisco dedicarmi a un libro che so che stravolgerà la mia vita professionale piuttosto che dedicarmi al blog in questo stesso momento. Se dovessi ripartire da zero, quindi se avete questa domanda che vi gira per il cervello, dite: ma Dario, tu non scrivi più sul blog, perché dovrei iniziare io a farlo? Cioè, ha senso che io lo faccia? Vi dico sì, iniziate dal blog, perché ha un potere incredibile, soprattutto se ancora non avete la capacità di comunicare in video. Allenatevi, ma partite dal blog se vi piace scrivere, se sapete comunicare in maniera scritta e se vi affascina questo mondo, perché per me il copywriting, la capacità di comunicare efficacemente, la capacità di scrivere e colpire la mente delle persone è qualcosa che non ha pari a livello di passione. Dario, posso organizzare un mega pullman diretto al Marketers World per tutte quelle persone che arrivano da Milano e dintorni? Certo, Matteo, basta che contatti Luca Crisi Ferrari su Facebook. Se un giorno smetterò di vendere un corso che sto preparando, quelli che lo hanno comprato possono ancora guardarlo? Domanda strana. Certo, devi comunque tenerlo in piedi sul web, quindi cioè, per noi ad esempio mantenere attiva la struttura dei corsi ci costa qualche centinaio di euro al mese, no? Perché abbiamo tanti corsi, quindi paghiamo tanti server, cose, tecnologie, eccetera. Se smettiamo di venderli e vogliamo tenerli in piedi, comunque ha un costo fisso mensile, quindi dobbiamo continuare a pagare i server e quant'altro. Quindi hai due possibilità. Uno, hai guadagnato talmente tanto dalla vendita di questi corsi e vuoi talmente tanto bene ai tuoi clienti che dici: continuo a pagare il più possibile per 20 anni e tengo tutto in piedi affinché i miei utenti possano accedere ai corsi. Ma tanto tieni conto che dopo un po' i corsi generalmente perdono di validità, perché cambia il mondo, cambiano le cose. Seconda possibilità è scrivere un'email ai miei utenti dicendo: cari utenti, manterrò attivi i server ancora 2 anni, 1 anno, e potete ancora trovare i corsi. Qua invece c'è un link per scaricare tutti i corsi, scaricateveli, perché poi tra 1 anno chiudiamo i server, quindi comunque si possono scaricare i video, i test eccetera su computer e se li tengono. Forse hai già risposto prima: Marketers Experience lo consiglieresti a tutti? Ah, ragazzi, per me Marketers Experience è per tutti quanti. Parliamoci chiaro: che cos'è Marketers Experience prima di tutto? Da Riccione, Marketers World. Trovate il link sul mio profilo Facebook, ci sono le ads in giro per Instagram, eccetera. Marketers World è l'evento che stiamo organizzando 15-16 settembre al Pala Congressi di Riccione. E durante questo evento parleremo e parleranno anche influencer, esperti di digital marketing, affiliate marketing, marketers, persone esperte di lanci, ragazzi che hanno applicato il nostro metodo e comunque hanno costruito dei risultati straordinari. Non solo, noi come marketers veniamo, portiamo tutte le persone che lavorano con noi e raccontiamo il nostro metodo, quello che abbiamo applicato noi negli ultimi 5 anni per crescere, quello che applichiamo sui nostri clienti. Vi faremo vedere delle case history interessantissime sui clienti, lanci, come le abbiamo creato il brand e quant'altro. E poi al termine dell'evento, siamo in 1000 penso all'evento, saremo un migliaio di persone, il giorno dopo che cosa succederà? 90 di queste persone rimarranno, inclusi noi, tutta la Marketers Family, 13 persone, quindi 77 più noi, abbiamo noleggiato una corriera che ci porta all'aeroporto di Milano il 17, dall'aeroporto di Milano abbiamo noleggiato un intero aereo che ci porta a Lisbona in Portogallo e da Lisbona abbiamo noleggiato una corriera che ci porta in questo posto straordinario a Peniche, che è questo, immaginatevi questo bosco vicino al mare con tutte le case sugli alberi, le tende canadesi con bagno, tutto bellissimo. In questo posto dove faremo surf, ci divertiremo, chi vorrà far surf, chi vuole fare yoga, abbiamo tante attività, ci sarà chi non ha voglia di fare niente, non fa niente, e ci sarà invece chi ha voglia di fare tante cose. Durante questa settimana che cosa facciamo? Stiamo tutti insieme, alleanze dei cervelli, ci divertiamo, parliamo e parleremo di business, parleremo dei vostri business, dei nostri business, di quello che facciamo, di come cambierà il mondo. Spero in realtà anche di rilassarmi, perché immaginate che dopo aver organizzato il Marketers World, l'energia, l'adrenalina eccetera, parli 2 giorni sul palco, mi scenderà l'energia. Il primo giorno del Marketers Experience, ma io starò in tenda chiuso dentro per diverse ore a dormire e riprendermi, dopodiché riapparirò e quello che faremo è, ragazzi, stare insieme. Non c'è un corso di formazione specifico, ok? Non è che a un certo punto mettiamo sul palco il microfono e ci mettiamo a insegnare. La formazione è Marketers World. All'Experience ci divertiremo e faremo mastermind tutti insieme. Quindi per me non è pensato per forza per chi è già esperto. Per me è pensato per tutti quanti, ragazzi. Andiamo insieme in vacanza, ci divertiamo, costa relativamente poco per quello che vi stiamo offrendo. E per me è un'occasione di stare tutti assieme, sia per coloro che sono mega esperti e vogliono divertirsi e svaccarsi, e coloro che invece ancora non guadagnano, non hanno niente online, ma sono talmente affascinanti che l'idea di stare con persone che già lo fanno gli piace e gli trasmette l'idea di poter trarre delle informazioni, degli insegnamenti. travel blog vlog, tutti viaggiano e vanno in giro per il mondo. Secondo te può funzionare se si sceglie come nicchia una regione del tipo Sicilia, visto che ha un'attrattiva turistica molto forte? Guido, per me sì, però attenzione a farsi prendere a questi fenomeni del travel vlog, travel blogger, perché dipende cosa volete fare nella vita. Cioè, i veri travel vlogger che guadagnano tantissimo, e comunque per tantissimo vi dico no, non guadagnano come degli imprenditori, si contano sulle dita di due mani, dai, forse 20 persone, 30 persone, forse un po' di più, però non sono così tanti. Se invece la tua idea è voglio vivere bene, guadagnare 2.000-3.000 euro al mese e fare il travel vlogger nel mio piccolo, magari anche solo in Sicilia, perché no? Ti dico, ci sono delle pagine Instagram dedicate a Bali, da persone che vivono a Bali, che comunque fanno le loro collaborazioni, sponsorizzano gli hotel di Bali, hanno tutto un rigiro che alla fine gli frutta qualcosa. La stessa cosa la puoi fare in Sicilia, no? Tipo visitsicilia.com, ti fai tutto il sito con le affiliazioni con gli hotel, ti fai il sito con i video di tutti i luoghi, i migliori posti dove mangiare, ti fai pagare dai ristoranti per inserirli magari più in alto, ti fai pagare dagli hotel per fargli le recensioni e vieni ospitato gratis dagli hotel, vai te come influencer, instagrammer, ti crei il profilo Visit Sicilia. Cioè ci sono tante strategie che poi alla fine nel giro di 2, 3, 4, 5 anni ti porteranno a guadagnare abbastanza. Non dico che diventerai miliardario o milionario, perché da quando le lire sono sparite è difficile diventare miliardari, però insomma hai capito il concetto. Possibile iniziare a fare blog su Instagram per allenarsi? Non so, Nasti, il concetto di fare blog su Instagram cosa intendi, però a livello concettuale una cosa che vi posso consigliare sì è quella di sotto ogni foto scrivere tanto. Ok, raccontate le vostre giornate, raccontate qualcosa di utile, raccontate qualcosa che emozioni o che ispiri le persone che vi seguono, così imparate a scrivere e a creare contenuto, e migliorerà anche l'engagement direttamente su Instagram. Prossimo meetup a Milano con la Marketers Family al completo? Non lo so Matte, non ne ho idea, però prossimamente. In realtà sai, essendo estate, a nessuno gli viene voglia di andare a Milano d'estate. Ciao Andrea, ci vediamo al Marketers World e molto probabilmente alla Marketers Experience. Uno mi chiede chi ci sarà a parlare al World. Ragazzi, ancora non l'abbiamo annunciato, comunque di sicuro per farvi degli esempi ve ne faccio uno, dai, poi nella prossima diretta ve ne dico un altro e poi prima o poi ve le dico tutto. Oggi nomino Andrea Giulio Dori. Non so se conoscete Andrea Giulio Dori, efficacemente.com, penso uno dei 10 blog più letti d'Italia, una cosa, un milione e passa di visitatori unici al mese, qualcosa di straordinario, e se non lo conoscete c'è qualcosa che non va, perché significa che non avete mai provato a cercare qualcosa su Google per migliorare voi stessi. È primo per tutte le parole chiavi del come studiare meglio, come dormire meglio, come alleviare l'ansia, come alleviare lo stress, eccetera. Andrea è praticamente stato il coach di se stesso per 10.000 anni, è sempre stato appassionato a queste tematiche, era un grande, grande consulente in una delle più grandi agenzie di consulenza in Inghilterra, super pagato, per farvi un esempio McKinsey, penso non McKinsey stessa ma il loro competitor, quindi stipendi altissimi, e però di notte per 7 anni mi pare, quello che ha fatto è stato scrivere questi articoli di crescita personale perché gli appassionava l'argomento, cioè era appassionato all'argomento. Dopo anni che ha continuato a fare questa cosa ha iniziato a guadagnare dal blog, e a un certo punto ha iniziato a guadagnare talmente tanto che ha deciso di licenziarsi dal suo super stipendio, super lavoro da consulente a Londra, che gli portava via ovviamente tante energie e non lo appassionava come il blog. Oggigiorno efficacemente.com è il suo blog, c'ha più di 1 milione di visitatori unici al mese e ragazzi fattura più di 1 milione di euro l'anno da solo, cioè non è in società con altre persone Andrea. Quindi questa è una delle case history che ci saranno, che racconterà secondo lui quelli che sono stati gli step principali, le strategie più importanti, anche le tecniche che ha applicato negli anni per arrivare dove è arrivato. Verrà creata una classe privata dove seguite alunni, aziende o il corso fine a se stesso? Beh ragazzi, ovviamente trattandosi di un corso da 1.000 persone dove il biglietto costa relativamente poco, perché ora se lo comprate ora costa 200 qualcosa euro, arrivati verso l'evento costerà diverse centinaia di euro ora in sconto, è ovvio che non potremo seguire le persone singolarmente, seguire 1.000 persone è un po' difficile. Noi i clienti ce li abbiamo, ma ovviamente non li facciamo pagare 200 euro. Di solito quello che facciamo è ci scegliamo i clienti, perché abbiamo una sovrarichiesta di clienti e noi non siamo una multinazionale con 100.000 uffici e non ci interessa diventarlo, perché a me piace viaggiare e non passare il tempo in ufficio. Abbiamo 10-15 clienti, tutti grossi, che fatturano quasi tutti qualche milionata, quindi piccole e medie imprese, eccetera, eccetera. E ovviamente lavoriamo con queste persone e lavoriamo su revenue sharing. Cosa significa? Che lavoriamo o sull'incremento di fatturato, gli chiediamo una percentuale, oppure gli chiediamo una percentuale sull'utile, oppure gli lanciamo dei business collaterali complementari a quelli che già hanno, e ovviamente gli creiamo un'area strategica d'affari diversa e gli andiamo a chiedere una revenue share su quell'area strategica d'affari che gli andiamo a creare. Come può fare un investitore, imprenditore, personal brand su Instagram? Grande Riges. Allora, domanda interessante, che è un po' quello che dicevamo prima, semmai Instagram oggigiorno è una piattaforma dove passano dove passa il 70% delle persone che vivono la rete, e come fare personal brand, come sto facendo io, ragazzi, dirette stories tutti i giorni in cui parlate di qualcosa che è utile alle persone, oppure dipende dal tipo di personal brand che volete ricoprire. Per me ci sono tre tipologie di personal brand: utile, quindi colui che si vuole posizionare come esperto; ispirazionale, quindi colui che si vuole posizionare come influencer, diciamo, e la terza in questo momento non me la ricordo, comunque diciamo imprenditoriale. Create una pagina tematica dedicata a qualcosa, non mi ricordo la parola esatta che uso di solito. Quindi nel caso di un imprenditore, investitore che si vuole posizionare come esperto, quello che farei è dare contenuto gratuito tutti i santi giorni, no? Che è quello che dice poi Gary Vee, che è quello che sto facendo io con le dirette. Ho fatto il mese scorso, poi mi sono ammalato, sono stato in giro eccetera, non ho più fatto dirette, ragazzi, mi dispiace, e che comunque faccio con le community, e che comunque faccio con le stories, e che comunque faccio con le mail, che comunque faccio con i corsi. Quindi dare tanto contenuto, perché se dai tanto alle persone, queste persone ricambiano con cosa? Riconoscenza, e vedono che tu fai la differenza nella loro vita, quindi dicono ok, questa persona è esperta perché mi dà dei consigli che li applico e mi cambiano, sia sul piano personale se sono un esperto di crescita personale, psicologia, cose di questo tipo, sia in ambito professionale se sono un esperto di investimenti, imprenditoria eccetera eccetera. Grande Dario, sei un esempio, ci vediamo l'8 giugno a Palermo, grande Nicola. Quando vieni in Puglia non lo so ancora, ragazzi, vorrei andare ovunque ovviamente nella mia vita, ma non riesco ad andare veramente ovunque. Quindi bisogna scrivere per 7-8 anni per guadagnare con un blog? No, assolutamente. Questo tra l'altro è un concetto interessante in cui ci allacciamo. C'è un concetto che mi interessa questo, in realtà, perché il concetto di velocità e ricchezza sta cambiando tanto nei tempi nostri. Pensate solo a quanto tempo ci metteva un imprenditore a fare veramente i soldi 50-100 anni fa. Ragazzi, era un processo lunghissimo che consisteva nel creare un'azienda, trovare i finanziamenti se non avevi soldi, comprare un magazzino, comprare l'ufficio, comprare lo spazio fisico, assumere dipendenti, ottenere le licenze. Ragazzi, altro che 7 anni, cioè per fare i milioni. Adesso Andrea Giulio Dori fatto 1 milione l'anno, ok, per fare 1 milione di euro anni e anni fa, ai tempi dei nostri nonni, per fare un'azienda che fatturasse 1 milione di euro, ma che 7 anni, ce ne mettevi 50, ok, e già era tantissimo. Oggigiorno vedi persone che nascono, crescono, arrivano all'età di 17 anni, inventano una criptomoneta e portano a casa 80 milioni di euro, ok? Vedete persone che iniziano a fare affiliate marketing, imparano a fare affiliate marketing e 2 anni dopo fatturano 6 milioni di euro l'anno. Ma capite come si sta trasformando il mondo? Andrea Giulio Dori ci ha messo 7 anni a guadagnare con un blog perché rappresentava l'inizio del mondo dei blog. Cioè lui ha iniziato a fare il proprio blog quando ho iniziato io all'epoca. E all'epoca non si guadagnava col blog perché c'era poco traffico, non c'erano strumenti per guadagnare, l'affiliate marketing a momenti esisteva e c'erano veramente difficoltà nel vendere qualcosa online, perché ti servivano delle strutture, delle risorse. Se volevi vendere un PDF online, ragazzi, come puoi fare oggi in 2 secondi? Era difficile, non c'erano i sistemi di pagamento online, cioè lo potevi fare se avevi un allacciamento con le banche, non c'era l'autoresponder o l'email marketing, cioè per mandare il PDF a chi comprava dovevi farlo singolarmente utente dopo utente, era tutto un altro mondo. È per questo che ci ho messo 7 anni. Oggigiorno conosco persone che hanno seguito i nostri corsi e guadagnano dopo un anno, ora, o dopo 6 mesi, dipende quanto vuoi guadagnare, no? Non mi sentirai mai dire che oggigiorno puoi diventare milionario in 1 mese, o in 2 mesi, o in 7 mesi. Non mi piace dirlo perché ti dà delle false aspettative. Se poi mi chiedi, esiste qualcuno che è diventato milionario in 1 anno? Ma certo, e lo conosco anche, ci sono persone che hanno iniziato a fare affiliate marketing e dopo 1 anno hanno fatturato il primo milione. Però questo è un caso, non dico che è un caso perché è dovuto alla fortuna, però magari queste persone erano dei fottuti geni, hanno passato la mattina, il pomeriggio e la notte a studiare, ad applicarsi, si sono sfondati di lavoro eccetera, e poi ce l'hanno fatta, e magari hanno anche avuto la giusta dose di fortuna. Quindi ci sono un insieme di fattori che ti portano ad avere risultati straordinari, e solitamente avviene quando lavori in contesti non ordinari, con sforzi non ordinari, con intelligenze non ordinarie. Quindi persone straordinarie che si fanno il culo e che si trovano nel momento giusto al posto giusto. Questo insieme di cose crea fortune straordinarie. Però è anche vero che vi posso assicurare che guadagnare online e metterci 6 mesi a fare i primi guadagni è assolutamente possibile. Come è possibile metterci 2 mesi se ci si fa 6 volte il culo richiesto a guadagnare dopo 6 mesi, no? E poi ci sono diversi contesti, cioè adesso vi potrei spiegare tante cose che magari non arrivereste a capire, però se lavorate con la SEO, per chi lo conosce, ci vuole più tempo, perché Google deve indicizzare i nostri contenuti e magari ci mettiamo più tempo. Se facciamo affiliate marketing e spendiamo per ottenere il traffico, lo otteniamo subito, non c'è bisogno di aspettare che Google ci indicizzi. Quindi è potenzialmente un business dove possiamo guadagnare subito, però ha dei rischi maggiori perché stiamo spendendo in traffico. Dario, dici qualcosa sul progetto H? Ragazzi, il progetto H è un progetto iper segreto su cui stiamo lavorando da 6.000 mesi con un effort incredibile e intere serate passate a parlare e lo presenteremo durante il Marketers World a Riccione, secondo giorno. E però non posso dire nient'altro, se no non si chiamerebbe progetto H. È efficacemente veramente il top nella sua nicchia, quindi se una persona volesse piazzarsi sullo stesso argomento partirebbe svantaggiato sicuramente. È un concetto un po' difficile da esprimere, a parte che le regole del branding poi dipendono da mercato a mercato. Ci sono diversi elementi di differenziazione, no? Non è che ti differenzi solamente sull'argomento, quindi dici ok, efficacemente talmente ingombrante nel mercato che è meglio che mi specializzo su una nicchia, come ha fatto Red Bull creando il mercato degli energy drink invece che andare a occupare il mercato delle bevande. Potete fare questa cosa, no? Quindi differenziarvi andando a specializzarvi su un mercato verticale, un segmento, una nicchia. Però un'altra cosa che potete fare, ragazzi, è inserirvi nello stesso mercato ma differenziarvi per media o linguaggio. Esempio, voi potreste creare un blog come Andrea che ha un linguaggio completamente diverso. Andrea ha un modo molto elegante di parlare, pacato, eccetera, eccetera. Voi potreste utilizzare un linguaggio più duro, più motivazionale, e allora andreste a piacere di più a una certa tipologia di persone che invece apprezzano meno il linguaggio pacato e professionale di Andrea Giulio Dori. Oppure potreste usare un media diverso. Andrea Giulio Dori occupa il mercato della crescita personale e del più letto blog sull'argomento. Magari difficilmente arriverete al suo livello, anzi è quasi difficile, ma potreste fare gli stessi contenuti in formato video e diventare gli youtuber di crescita personale più seguiti in Italia. Capite? Quindi non serve per forza differenziarsi sulla nicchia, sulla categoria di mercato, ma potete farlo anche per tipologia di linguaggio, quindi modo di comunicare o per media utilizzato. Ragazzi, quanta roba vi sto dando gratis in questa diretta! Per chi ha budget minimi, come studia il potenziale prodotto da offrire al mercato oltre un business plan? Mi è poco chiara la domanda, però per darti una risposta veloce, se hai budget minimo non creerei il tuo prodotto, a meno che non sia un prodotto intangibile come la formazione o un PDF, ma non creerei un prodotto fisico e quindi piuttosto venderei i prodotti di altri con l'affiliate marketing. Se non hai soldi non fai advertising, ma crei un blog e lavori di SEO. Vedi Marco, questa è una domanda sbagliata. Dario, ho comprato il tuo corso da poco. In 3 mesi quanto posso arrivare a guadagnare con l'affiliate marketing? Ti ho detto, dipende da te, dipende dal tuo modo di fare, la tua gestione del rischio, la tua capacità di gestire le emozioni. Troppe cose, non posso dirti la verità. Cioè, c'è chi guadagna i milioni dopo anni, chi invece guadagna 1 milione dopo un mese ma poi fallisce perché non trova più campagne che vanno a ROI. Cioè, capite? È una cosa che veramente è troppo... Scusate, mi sono perso a leggere le domande. Uscirà a filo buca giugno? No, ragazzi, l'unica cosa che potrete comprare per ora, da qui a settembre, sarà il biglietto di Marketers World. A filo book non lo so in realtà, perché è un altro team e dobbiamo gestire il lancio, ma non so quando uscirà, ma Marketers non rilascerà altri corsi o non venderà nient'altro da qui a settembre, perché ci stiamo organizzando e impegnando solamente per darvi il massimo in quei 2 giorni di evento, dove veramente, ragazzi, se avete la possibilità di venire vi consiglio di venire, perché faremo la differenza e faremo la differenza per voi soprattutto. Ciao Dario, sei la mia nuova fonte di ispirazione, grande Christian. Perché tratti molto le affiliazioni e poco sul come costruire strategie di marketing, come fa nelle similari? Ho letto il tuo ultimo articolo nel blog e spero che tu intenda nelle dirette, perché in realtà gli argomenti di funnel e similari, ragazzi, abbiamo un intero gruppo che su Facebook si chiama Funnel Secrets e ne parliamo tutti i giorni, quindi ne tratto. Perché comunque se parlassi di cose molto tecniche in queste live, la maggior parte di voi scapperebbe invece che rimanere affascinato dagli argomenti. Perché è come iniziare a studiare la matematica: se ti faccio subito studiare qualcosa di strano, l'algebra lineare, diciamo, ovviamente scappereste perché sarebbe troppo difficile. Quindi se parlo di funnel a persone che non sanno neanche cos'è un funnel, ovviamente rimarrebbero annoiate. È sempre importante capire a che tipo di target d'utenza ci stiamo rivolgendo. Ragazzi, vi lascio, è venuto il momento di andare a mangiare.